Bene, spero che stiate bene. Questa mattina ho voluto un po' presentare il contesto più che altro, nel senso che questi giorni, dicevo, sono giorni in cui ospitiamo qualcuno, ospitiamo la parola, e sempre io gli esercizi li concepisco in questo modo. Non ci affaccendiamo più, non cerchiamo continuamente di fare qualcosa, perché c'è qualcuno che fa, lasciamo fare qualcosa a qualcuno. Noi purtroppo, e anche la nostra società, ci ha in qualche modo introdotto sempre e ci introduce continuamente al criterio dell'efficienza. L'uomo viene giudicato per quello che fa, per quello che produce, e abbiamo perso, mi pare, un'altra dimensione, e cioè che il cristianesimo e la fede ebraico-cristiana, la Bibbia, non inizia da quello che noi facciamo, inizia da quello che Dio fa per noi. E questo è fondamentale, mi pare. Vi leggerò forse una pagina in questi giorni di un teologo ortodosso, molto bella, mi ha insegnato molto, soprattutto a noi che siamo più avanti nell'età. Bene, dicevo dunque, questa mattina uno spazio, abbiamo creato uno spazio. In questo pomeriggio vorrei iniziare questo viaggio che ci porta poi al volto di Dio nel Cristo. Lo inizio da due brevi passaggi, ma fondamentali, che si trovano nel libro dell'Esodo. Dunque, vi propongo allora, il primo passaggio è in Esodo, capitolo 33, dal versetto 18 al versetto 23. Dunque, siamo nel capitolo 33 dell'Esodo, e il secondo passaggio è subito dopo, nel capitolo 34, e sono i versetti 5, 6 e 7. Dunque sono soltanto tre versetti, ma sono una, non so, tre perle, se potrei dire, anche di più probabilmente. Allora, cerchiamo di capire anzitutto dove si trovano questi capitoli 33 e 34. Dove siamo? Siamo dopo la consegna delle tavole a Mosè. Dunque Dio consegna la sua Torah, la sua legge di vita a Mosè. L'abbiamo letto, l'abbiamo pregato proprio adesso. La legge di Dio è sempre una legge di vita, non di morte. Bene, comunque Dio ha consegnato le tavole di pietra a Mosè sul monte Sinai. Subito dopo c'è la grande apostasia del vitello d'oro. Israele si prostra davanti al suo Dio, e siamo al punto in cui Mosè deve continuare il viaggio. Dopo questa esperienza drammatica dell'apostasia, finora Dio si era manifestato certamente, perché aveva guidato il popolo con la nube. Pensate alla nube, la troviamo anche nella trasfigurazione. La nube sempre dice la presenza e dice l'assenza, no? Fa vedere e nasconde. Dunque, ecco, siamo in questo contesto. Mosè dice a Dio: bene, finora sì, sei stato nel nostro cammino, tuttavia prima di riprendere il cammino io vorrei una garanzia, vorrei che tu mi dessi una garanzia. Prima che riprendiamo la marcia, ecco la mia richiesta. Ti prego, e qui leggo il primo passaggio, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Gloria, la gloria nell'Antico Testamento è sempre la presenza. Dunque, la gloria è la presenza di Dio, la manifestazione, meglio, della presenza di Dio. Quindi Mosè dice: fammi vedere che tu sei presente in questo cammino, con questo mio popolo. La grandezza di Mosè, vi racconterò un midrash su Mosè, ricordatemelo, non entra in questo, però ve lo racconterò, perché Mosè è veramente la più grande persona, sapete, che poi non entra nella terra. Però ecco, Mosè qui chiede la garanzia a Dio: dunque fammi vedere la tua presenza, devo guidare questo popolo. E Adonai gli rispose: io farò passare davanti a te la mia bontà, proclamerò il nome di Adonai davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà, ma tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E Adonai disse ancora: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. La richiesta, ecco, questo è il primo passaggio su cui volevo fermarmi un momento. La richiesta è ragionevole anche perché la Bibbia ci aveva detto pochi versetti prima, al capitolo 33, versetto 11, che Dio si comportava con Mosè come ci si comporta con un amico. E veramente Mosè è l'amico di Dio, e quindi è ragionevole che un amico voglia vedere il volto. Quindi Re'a è interessante il termine ebraico. Ogni tanto, oggi venerdì, dovrò citare molti di termini ebraici, però ve li spiego, cercherò di essere chiaro. In genere gli studenti mi dicono che sono chiaro, quindi penso che lo sia, perché me lo dicono gli altri. Rea in ebraico significa prossimo e significa amico. Tant'è vero che alcuni rabbini, prossimo e amico, Rea, sapete, l'ebraico ha soltanto le consonanti ed era scritto solo con le consonanti, le vocali sono state aggiunte dopo. Tant'è vero che alcuni rabbini leggevano queste due consonanti, che sono Resh e Ain, le leggevano con Rea, quindi vocalizzavano con la E, o leggevano Ra, vocalizzavano con la A. Rea e Ra. E c'era una scuola rabbinica che faceva un gioco di parole, un gioco di termini. Ama il tuo Rea, Rea significa prossimo. Ama il tuo Rea anche quando lui è Ra. Quando Ra significa malvagio. Quindi c'era questo gioco di parole tra Rea e Ra, prossimo e malvagio, ecco, che in qualche modo si prestava a giocare. La domanda che fanno a Gesù: chi è il mio prossimo? È proprio questo. Chi è il mio prossimo significa chi è il mio prossimo? Anche il malvagio è il mio prossimo. Bene, comunque, tutto questo per dirvi che cosa? Per dire semplicemente che Mosè era prossimo a Dio ed era amico di Dio, era l'amico di Dio. Quindi la richiesta di vedere il volto non sorprende. E Dio cosa risponde? Dio risponde: tu non puoi vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedere il mio volto e vivere. Ma aggiunge una cosa, è interessante, aggiunge una cosa: mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una roccia, metterò la mano, ti coprirò con la mia mano gli occhi, finché io non sia passato, e dopo toglierò la mano e tu mi vedrai, ma vedrai le mie tracce, perché il mio volto non si può vedere. Questo è molto bello, vedrai le mie tracce. Io non so quale sia la vostra esperienza di pastori, di fede, ma quante volte non abbiamo avuto la possibilità di vedere Dio in faccia, vedere Dio faccia a faccia. Quello che ci è dato, quello che ci è stato dato, è di vedere le sue tracce. E questo è anche nel Nuovo Testamento, sapete? Forse ricordate Marco al capitolo 6, quando i discepoli vanno sul lago di Genezaret, Gesù passa accanto, il verbo è parercomai, passare accanto come per oltrepassarli, e loro si spaventano perché pensano che sia un fantasma. Ecco, Gesù passa accanto, e passa accanto significa appunto che loro devono rendersi conto dalle sue tracce chi è della sua identità, chi è Gesù, ma i discepoli non lo riconoscono. È molto significativo. La prova che Dio esiste non è nella visione. Nessuno può vedere Dio. La prova che Dio esiste non è nella visione, ma è nell'azione, in ciò che Dio ha fatto e in ciò che Dio fa, in ciò che Dio fa per noi. Quindi Dio non viene definito, vedete, mentre noi siamo greci, noi vogliamo la natura, l'essenza, è questo che definisce l'uomo, chi è l'uomo, chi è Dio. E ricordo ancora oggi, no? Il mio catechismo cominciava proprio da questa domanda, quando io negli anni 65, insomma, quando era la prima domanda, la ricordo ancora oggi: chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Ecco, la ricordiamo tutti. Dunque noi cerchiamo l'essenza, perché noi siamo greci. Perché il mondo greco cerca, il mondo platonico cerca l'essenza delle cose. Il mondo semitico no, il mondo semitico non cerca l'essenza. Il mondo semitico definisce una persona dal suo agire, da quello che fa. Per questo Dio dice a Mosè: non è il mio essere, è il mio esserci che dovrai riconoscere. E quando Mosè, e questo lo abbiamo in Esodo 3, proprio all'inizio della storia di Mosè, quando Mosè chiede: come ti chiami? E Dio risponde con quella frase che tutti conosciamo, con quella Eyeh Asher Eyeh. Eyeh Asher Eyeh, che noi traduciamo io sono colui che sono. In realtà Eyeh è un iktol in ebraico, significa io sarò quello che sarò, e cioè tu mi conoscerai, tu conoscerai il mio nome da quello che io sarò per te, da lì conoscerai chi sono. Tu non potrai conoscere la mia essenza è quello che io sono per te, la mia essenza è quello che io faccio per te, e dunque mi conoscerai da quello che farò, da quello che farò. Però quando Dio è passato dalle sue tracce, e questo a livello spirituale è meraviglioso, perché, perché in fondo sapete, noi nella vita possiamo soltanto conoscere Dio da alcune tracce, la presenza di Dio. Ai miei studenti dico sempre: ci sono 100 ragioni per credere, se guardiamo il mondo, e 100 ragioni per non credere. Guardando la storia del mondo, la storia della Chiesa, ma guardando anche la nostra storia personale, ci sono 100 ragioni per dire Dio esiste e ci sono 100 ragioni per dire Dio non esiste. E dunque Dio si manifesta nelle tracce, quando è passato, quando passa. E quindi Dio dice a Mosè: io toglierò la mano quando sono passato, di modo che tu veda qualcosa, veda che tu, che io sono passato, ma il mio volto non lo vedrai. Allora ecco il secondo passaggio, andiamo al secondo passaggio adesso. E come Dio manifesta il suo esserci? Dunque, che cosa significa il passaggio di Dio per l'uomo? Come Mosè riconoscerà che Dio è passato? E qui leggiamo il secondo testo che vi ho appena suggerito, e cioè Esodo 34, da 5 a 7. Leggo questo testo bellissimo, denso, ve lo leggo. Allora il Signore scese nella nube, si fermò presso di lui e proclamò il suo nome. Dunque proclamò il nome del Signore. E qual è il nome del Signore? Dunque Mosè non può vedere il suo volto, noi non possiamo vedere il suo volto, però possiamo proclamare il suo nome. E qual è il nome del Signore? Eccolo: Adonai, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò e disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Dunque, questo testo, dalla tradizione ebraica, è chiamato il testo dei 13 attributi di Dio. 13 attributi di Dio. Beh, adesso non vi sto a dire, però qual è il senso, qual è il significato? E qui c'è una ricchezza di vocabolario che purtroppo io ve lo devo dire, e ve lo dico in ebraico e in greco perché riguarda sia il primo sia il Nuovo Testamento, però è molto bello e cercherò di dire il nome di Dio così come è nella parola di Dio, nell'ebraico. Sapete che Santa Teresa del Bambino Gesù, non dico Agostino, dico Santa Teresa del Bambino Gesù, diceva: se io fossi stato un prete avrei studiato l'ebraico e il greco per conoscere Dio così come lui ha voluto manifestarsi. Pensate, al tempo di Santa Teresina non potevano studiare le suore nelle università o comunque, lei però aveva questa intuizione tipica della santità: vorrei studiare l'ebraico e il greco. Allora vi dico in ebraico quello che abbiamo letto nella traduzione italiana della Conferenza Episcopale della CEI. Tre sono gli attributi fondamentali, 13 perché c'è un lungo passaggio, ma sono tre gli attributi fondamentali di Dio. Tre, e si riducono poi a un nome solo, un nome, che è il nome di Dio. E qual è il nome di Dio? Ecco, primo, traduco, adesso ve lo dico così in una traduzione possibile. Il primo è il nome di Dio, e quindi il volto di Dio, perché nome e volto qui si intrecciano, no? Avete già compreso come Dio dice che il suo volto non lo può vedere, però gli dice il nome dice l'essenza, dice chi è Dio. Dunque, qual è il nome di Dio? C'è una radice ebraica che è Raham, Rechem, che in greco Rechem è splagna. Cosa significa? Rechem è l'utero, sono le viscere, sono le viscere materne, è la tenerezza materna, è la delicatezza materna, è l'affettuosità, l'affetto di una madre, è la misericordia, però la misericordia con questa sfumatura della madre, di ciò che sente una madre. Questo è il Rechem. Allora che cosa dice Dio? Dice che è tenerezza materna, che è la tenerezza di cui parla per esempio Isaia 49. Può una donna dimenticare il suo bambino così da non commuoversi? Ecco la commozione, Rechem. Così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Quasi a dire: Dio ha generato questo popolo, Dio lo ha portato nel grembo, come può Dio dimenticare? E anche se una donna dimenticasse, io non ti dimenticherò. Questo è il primo attributo di Dio, Rechem, un Dio compassionevole, ma nel senso di un Dio dalla tenerezza materna, un Dio che si commuove come si commuove una madre. Vi ho detto, in greco questo termine si dice splagna o splagnizo, ma che è il verbo. Sapete dove usa Luca questo verbo? Lo usa tante volte, splagnizo, ma però sapete dove? Quando il padre vede questo figlio che se n'è andato da lontano, Luca ci dice che questo padre si commosse, e lo dice con questo termine, con splagnizomai, si commosse come se fosse una madre. Il mondo si è meravigliato quando, no, il Papa ha definito Dio come padre, come madre, ma la Bibbia già lo dice attraverso queste immagini molto chiare. Splagnizomai. Il padre, quel padre vide il figlio da lontano e si commosse. Ecco, si usa proprio questo verbo, splagna. Quindi Dio è misericordia materna e tenerezza materna, o meglio, forse tenerezza viscerale. È connaturale a Dio il commuoversi. Secondo termine che abbiamo qui in questo testo: il volto di Dio non è solo tenerezza materna. Il volto di Dio è, lo dico prima in ebraico, Hen, Hanun, Hanan, Hanun. Hen significa grazia. Nel Nuovo Testamento il termine greco che traduce Hen, il termine greco è Charis, grazia, Charis. Charizomai significa fare grazia. Cosa significa grazia? Vi sto dicendo delle cose fondamentali, ma faccio fatica a renderle più semplici. Cioè, a me fanno tanto bene, hanno fatto tanto bene nella mia vita. Sapere che Dio è tenerezza materna, dunque Rechem, è utero, l'utero materno, Rechem. Il secondo termine è Chen, Hanun, che significa grazia. Cosa significa Chen? Significa che io sono per te anche quando tu non lo meriti. Quindi grazia significa che Dio è benevolo, è benevolenza è magnanimità anche quando l'uomo non lo merita. Questo significa chen. E nel Nuovo Testamento, abbiamo questo charis, charizomai, l'abbiamo tante volte. Un testo, mi viene in mente un testo adesso che vi devo dire, perché a volte, ricordate Luca 7, quando quella donna che era conosciuta come la peccatrice della città, Luca non dice che era una prostituta, non la chiama porne, Luca è sempre molto delicato, soprattutto verso le donne, la chiama peccatrice, peccatrice della città, va nella casa del fariseo, questa donna incomincia a piangere, incomincia a toccare Gesù, si scioglie i capelli, pensate nell'Oriente sciogliersi i capelli, adesso tutti conosciamo queste regole che danno i talebani, ma ovviamente, ovviamente ci sono norme che sono ataviche, no? Che, ecco, questa donna si scioglie i capelli, asciuga i capelli, e che cosa fa il fariseo? Il fariseo giudica Gesù, dice, beh, se fosse un profeta saprebbe che razza di donna è questa. E Gesù gli dice, Simone, ho da dirti una cosa, e gli racconta una parabola. Un uomo aveva due debitori. Notate la forza, perché Simone pensa che debitore sia solo uno, sia quella lì. Lei sì che ha un debito con Dio, e invece Gesù dice un uomo aveva due debitori, quindi pragmaticamente gli dice Simone anche tu sei un debitore, ed è questo che devi ricordare. E due fece grazia a tutti e due i debitori, ecco, e si usa questo verbo charizomai. Chi gli sarà più riconoscente? E Simone dice, immagino quello a cui ha condonato di più. E allora Gesù gli fa vedere che è lui il vero debitore. Questa donna ha già pagato il debito. È venuta, ha manifestato il suo amore. È strano che nelle nostre Bibbie il titolo di questo testo è sempre la donna peccatrice. Ma il problema non è questo in quel testo lì. Il problema non è la donna, il problema è Simone. Il problema è lui. Ed è a lui che Gesù si rivolge. Ed è a lui che Gesù mostra dove è il problema. Non nella donna, è dentro di lui il problema. Ma un po' di maschilismo entra anche, vedete, in questa esegesi così. No, il problema è Simone, non è la donna. La donna non ha problemi. Si riconosce per quello che è, ma è Simone che pensa lui che lui non abbia debiti. Ecco, questo è il secondo testo, è quello della charis, della grazia. È molto bello, è sempre Dio che fa grazia, un uomo no. Qui hanno ragione i protestanti quando ci rimproverano. Sì, la vostra traduzione latina e la vostra teologia, voi dite Maria piena di grazia. Certo, è piena di grazia, ma il testo greco dice una cosa più profonda. Il testo greco dice che caritomene. Che caritomene significa haire Maria, salve Maria, tu che sei stata riempita di grazia. Cioè il testo greco dice che è Dio l'autore della grazia. Certo, Maria è piena di grazia, non c'è dubbio, no? Però il testo greco dice che è Dio che ha fatto grazia a Maria, è Dio che ha fatto sì che Maria fosse grazia plena, piena di grazia. Dunque il verbo mette l'accento su Dio, mentre piena di grazia potrebbe fermarsi soltanto a Maria. Ovviamente i protestanti non hanno ragione poi nel nell'abbandonare questa grazia di Dio verso una donna, però di fatto in questa traduzione, ecco, dovremmo essere più attenti. Tu che sei stata riempita di grazia da Dio che ti ha fatto grazia. Questo è la seconda caratteristica del nome di Dio. E finalmente la terza caratteristica è ancora che Dio è misericordioso. Vedete come tutto ruota intorno alla misericordia, il volto che si manifesta nel nome di Dio che è misericordia. Allora, e qual è il terzo aggettivo che si usa, o comunque la terza espressione? La terza espressione che si usa è, la conosciamo tutti, la sentiremo domani anche, che è la festa di Matteo, la festa di San Matteo. Chesed. Chesed in greco è eleos e significa misericordia. Chesed e eleos. Dunque, misericordia si dice in tre modi. Nel primo modo, le viscere, splachna in greco, le viscere di misericordia. Seconda espressione, grazia, chen. La terza espressione, ecco che troviamo qui, è eleos, è chesed. E che cosa significa questo? È molto bello, sentite. Chesed di per sé ha due significati, uno giuridico, e cioè quando Dio si prende un impegno con il popolo, quando Dio si prende un impegno, per esempio nell'alleanza, ecco, allora si dice appunto chesed. Significa, chesed significa prendersi un impegno. E il secondo aspetto non è giuridico, ma è affettivo. Affettivo, e cioè è un sentimento di benevolenza. Quindi si traduce, molto spesso si traduce, grazia e fedeltà. E cioè Dio è colui che fa grazia, ma è colui che è fedele. Dunque, grazia e fedeltà sono un'endiadi, e un'endiadi esprime una cosa sola. Che cosa si indica un'endiadi? Un'endiadi significa che Dio prende un impegno e lo mantiene con fedeltà e con amore. Questo significa. Ricordo una bellissima espressione di Dietrich Bonhoeffer, ve lo citerò ancora, questo martire della Chiesa confessante che si è opposto a Hitler, come sapete, è morto a 38 anni. Aveva appena 38 anni compiuto, impiccato in un campo di concentramento. Dietrich Bonhoeffer diceva: Dio non esaudisce tutti i nostri desideri, ma mantiene le sue promesse. Bello. Non esaudisce tutti i nostri desideri, però mantiene le sue promesse. Ecco, Chesed entra in un'espressione che è molto comune nella Bibbia, che il Nuovo Testamento traduce grazia e fedeltà. Pensate al Benedictus, pensate, grazia e fedeltà, Chesed ve'emet, Dio mantiene la sua promessa, cioè Dio nel suo amore è stabile. Dio vuol dire stabilità, l'uomo no, l'uomo è instabile per natura, l'uomo non mantiene le sue promesse. Invece Dio ciò che ha promesso lo fa. Ecco il volto di Dio, rivelato dal suo nome. Il volto non si può vedere, ma Dio quello che ha promesso lo fa. E qui vi racconto il Midrash che riguarda Mosè. Sapete cos'è il Midrash, vero? Ovviamente, cioè un po' un commento che cerca di spiegare il testo, non per quello che dice, ma per questo, quello che vuol dire un po'. Bene, un Midrash racconta che sul Monte Nebo, quando il popolo arrivò al confine della terra promessa. Non so se avete avuto la gioia di andare una volta sul Monte Nebo, è in Giordania, prima si poteva andare, io sono andato quando la Giordania è amica di Israele, insomma non c'era nessun problema, una terra bellissima, no? Oltretutto, e fra l'altro c'è il Monte Nebo in Giordania, e dal Monte Nebo si vede tutta la terra, c'è la tradizione, una chiesetta che ricorda appunto Mosè, la terra, e Dio che gli fa vedere la terra e gli dice: tu non entrerai, quindi morirai sul Monte Nebo. Difatti, se leggete le ultime frasi del Deuteronomio, le ultime battute del Deuteronomio, si dice che Mosè morì lì sul Monte Nebo, e ancora oggi nessuno sa dov'è la sua tomba. Un po' misteriosa questa morte di Mosè, com'è misterioso questo personaggio Mosè, del resto porta un nome che non è ebraico, è un nome egiziano Mosè, quindi è un personaggio misterioso. In ogni caso Dio, questo Midrash racconta che Dio disse a Mosè: tu non entrerai nella terra. E allora gli angeli, gli arcangeli, la corte celeste andò da Dio e lo pregò perché facesse entrare il suo servo nella terra, il suo servo che aveva portato il popolo fedelmente lungo il cammino. E Mosè, e Dio fu irremovibile: no, Mosè non entrerà. E allora, dopo gli angeli, gli arcangeli, tutte le creature della terra, compresi gli animali, gli alberi, tutti si piegarono verso il Signore e lo pregarono perché lasciasse entrare Mosè nella terra. Dio fu irremovibile, Mosè non entrerà. Però nel momento in cui venne l'ora, che cosa fece Dio? Si chinò e diede un bacio a Mosè, e il Midrash si chiude dicendo che Mosè morì sul Monte Nebo, sulla bocca di Dio. Molto significativo, molto profondo anche, perché il bacio è il respiro che è dentro l'uomo, ecco, e nel bacio è il respiro di Dio che... Questo in fondo, vedete, ci dice una cosa fondamentale, e cioè che il volto di Dio è fondamentalmente misericordia. Di questa misericordia fa parte la giustizia. Fa parte la giustizia. Quindi la giustizia di Dio nella Bibbia è sempre vista alla luce del suo volto che è misericordia, del suo nome che è misericordia. Dio è giusto anzitutto perché salva. Dio è giusto perché salva. E tuttavia questo sedersi sul trono della giustizia o sedersi sul trono della misericordia, ecco, ha avuto un grande fascino nella comprensione del volto di Dio. Perché il rapporto tra il Dio giusto e il Dio misericordioso, ecco, è un rapporto molto significativo, però molto misterioso, questo rapporto tra Dio giusto e Dio misericordioso. Certamente Dio è misericordioso e certamente Dio fa giustizia, altrimenti il mondo sarebbe invivibile. E tuttavia, qual è il rapporto tra giustizia e misericordia? Ci ritorneremo anche più in là, cercherò di ritornare su questa dimensione, su questo aspetto. Questo costituisce un grande mistero, tant'è vero che i rabbini dicevano che a volte Dio si siede sul trono della giustizia, a volte si siede sul trono della misericordia. E chi è che determina questo? Gli uomini. Gli uomini, e gli uomini giusti lo fanno sedere o sul trono della giustizia o su quello della misericordia. Ricordate l'intercessione di Abramo, no? Per Sodoma. Ricordate quando Dio aveva deciso di distruggere Sodoma, e Dio che, scusate, e Abramo che fa alzare Dio e lo fa siedere sul trono della misericordia, poi non si trovano 50 giusti, allora si siede sul trono della giustizia, e poi Abramo dice: ma forse ce ne sono 40, e allora Dio si siede sul trono della misericordia. Ecco, questo rapporto così dobbiamo tenerle presente ambedue, tutte e due, il tema della misericordia e della giustizia. Però la Bibbia ricorda che Dio è misericordia, il volto di Dio è misericordia. E vi lascio soltanto con una pagina bellissima che forse conoscete, è una pagina di Dostoevskij, molto bella, che forse chiude bene tutto quello che abbiamo detto oggi pomeriggio. Dostoevskij in Delitto e Castigo presenta una figura ambigua, orribile in realtà. Questa figura è la figura di Marmeladov. Marmeladov è un ubriacone, è un malvagio, fa prostituire la sua figlia Sonia, la fa prostituire perché lui deve bere e perché i soldi non gli bastano mai. E questa figura Dostoevskij la presenta nel momento in cui Dio diventa giudice, giudica gli uomini. E allora immagina questa scena, e immagina Marmeladov davanti al Dio giusto. E vi leggo allora questa pagina di Dostoevskij, da Delitto e Castigo. Marmeladov sta davanti all'oste, l'oste che gli ha dato da bere l'ennesima bottiglia. Pietà di me, perché avere pietà di me? Urlò Marmeladov. Crocefiggermi bisogna, inchiodarmi alla croce, altro che pietà. Oste, che cosa credi? Credi tu che questo mezzo litro mi si sia tramutato in dolcezza, in dolore? Dolore cercavo in fondo a questa bottiglia, lacrime e dolore, e l'ho assaporato, l'ho avuto. Ma avrà pietà di noi colui che di tutti ha avuto pietà e che tutti e tutto ha compreso. Egli è l'unico, egli è anche il giudice, e verrà in quel giorno e chiederà: dov'è la figlia che si immolò per la sua matrigna malvagia e tisica, per i teneri figli d'altri? Dov'è la figlia che ebbe pietà del padre suo terreno, ubriacone impenitente, anziché aver orrore della sua bestialità? E dirà: vieni, io ti ho già perdonato una volta, e ti ho perdonato una volta, e anche ora ti vengono perdonati i tuoi molti peccati, perché molto hai amato. E perdonerà la mia Sonia, la perdonerà, so bene che la perdonerà. E tutti giudicherà e perdonerà, i buoni e i cattivi, i saggi e i mansueti, e quando avrà finito con tutti, allora apostroferà anche noi e dirà: uscite, uscite voi pure, ubriaconi, uscite voi, deboli, viziosi, e noi usciremo tutti, senza vergognarci, e staremo davanti a lui. Ed egli ci apostroferà: porci siete, con l'aspetto degli animali e con il loro stampo, però venite anche voi. E allora i saggi, i giusti, obietteranno, le persone di buon senso diranno: Signore, ma perché accogli anche costoro? Ed egli risponderà: perché li accolgo, saggi, perché li accolgo, voi ricchi di buonsenso, perché neanche uno di loro si è mai considerato degno. E allora ci tenderà le sue mani, e noi vi accosteremo le labbra e piangeremo, e allora capiremo tutto. Sì, allora capiremo tutto. Bella questa pagina. Ecco, forse questa pagina riassume bene il volto di Dio, che chiama il male per noi. e tuttavia rimane il misericordioso.